Buongiorno anche da parte mia, buongiorno a tutti per questa mattinata di approfondimento e di ulteriore sviluppo dell'itinerario educativo intrapreso in questi mesi e che avrà ancora delle tappe successive. Io sono molto rammaricato di dovervi lasciare subito dopo il mio intervento perché contavo molto di essere con voi anche nella fase del dialogo, però purtroppo la mafia non è silente e allora questa mattina ci sarà una manifestazione delle autorità pubbliche provinciali della provincia di Trapani nella città di Mazara del Vallo perché un bene confiscato alla mafia un paio di settimane fa è stato incendiato perché è stato affidato a una fondazione della diocesi di Mazara che si occupa dei problemi della emarginazione, dei problemi dell'educazione all'antimafia, di tutto ciò che in qualche maniera rappresenta i nodi sensibili e critici della nostra società attuale. Quindi non posso mancare io, visto questo atto di adesione e di partecipazione pubblica delle autorità, dal prefetto ai comandanti provinciali delle forze dell'ordine. E quindi vi chiedo scusa veramente per non poter dar seguito anche alla seconda parte dell'incontro. Mi limiterò perciò a darvi alcune mie considerazioni, agganciandomi ad alcune affermazioni che già sono state fatte e che rappresentano dei punti critici nella trattazione di questa tematica. Innanzitutto, ecco, il discorso delle gerarchie ecclesiali. Non consideriamo la gerarchia un elemento quasi staccato o parallelo alla realtà chiesa. Consideriamo piuttosto l'intervento, la posizione della gerarchia come la parte emergente, pubblica, solenne, ufficiale, di un movimento di opinione che rappresenta nella sua parte terminale, anche come itinerario di tempo di approfondimento, ciò che la comunità al suo interno va valutando. Ecco, questo spiegherebbe, qui non c'è il tempo per fare analisi dettagliate e approfondite, spiegherebbe anche questa strana evoluzione nella interpretazione, nella denuncia e nella lotta a qualcosa che è stato ed è, purtroppo è, profondamente radicato nella nostra società. Ci diciamo come mai la Chiesa, che è stata ed è una Chiesa di popolo, non si sia accorta per tempo di quello che oggi definisce o di quello che qualche anno fa definiva un cancro e intervenire in maniera conseguenziale. Diciamo che la Chiesa nelle sue prese di posizioni ufficiali in qualche maniera obbedisce a questa logica del silenzio che peraltro è stato sottolineato, era la logica del silenzio del tempo. Non dimentichiamo che noi oggi chiamiamo mafia qualcosa che era molto diverso 20 anni, 40 anni, 50 anni fa. Oggi, alla luce di tutto uno studio che ci ha fatto anche vedere le connessioni e gli sviluppi, diciamo che era mafia anche quella, ma era una mafia molto diversa. Era una mafia che non aveva le connotazioni criminali di oggi, anche se non era una mafia benefattrice, non lo è mai stata la mafia benefattrice. Neanche quando nella mafia della cultura agraria cercava di essere un po' l'interprete del bisogno del cittadino che non aveva fiducia o non sperava proprio nell'intervento dello Stato per vedere riconosciuti taluni suoi diritti. Ecco, quella che potrebbe essere additata come la stagione del grande silenzio, in effetti non fu tale. È stato citato il cardinale Ruffini, un lombardo trapiantato a Palermo, che ha cercato di capire la nostra anima, la nostra cultura, la nostra civiltà, la nostra religiosità. Ha negato la mafia perché diceva che il popolo siciliano, nella sua intima essenza, identità, è un popolo buono e la mafia è cattiva. Dunque il popolo siciliano non può essere un popolo mafioso, dunque la mafia non esiste. Se volete è un sillogismo parecchio viziato, ma viziato da amore. La mafia era già un marchio nella prima metà degli anni 50, quando egli scrisse la sua lettera pastorale, era già un marchio che segnava negativamente la nostra gente. E un pastore che amava questa gente voleva che questo marchio non infangasse la nostra realtà. Sarà stato approssimativo o inadeguato o scorretto il metodo usato, ma partiva non da una motivazione che legittimasse il sistema mafioso del tempo, ma dalla convinzione che bisognava comunque liberare da quella cappa la nostra terra e il nostro popolo. Contemporaneamente, i vescovi siciliani, con un gesto e una decisione alquanto profetica per il tempo, dichiaravano la scomunica per tutti coloro che si macchiavano di delitti di mafia. Siamo sempre agli inizi degli anni 50. Gesto e decisione che i vescovi siciliani poi hanno riproposto alla fine degli anni 70 e inizi degli anni 80. E la scomunica non è un castigo da niente. Scomunicare significa: io dichiaro che tu, per quello che sei e per quello che fai, nonostante il tuo battesimo, non fai parte della Chiesa, perché la tua vita non è conforme ai precetti evangelici. È una denuncia forte. È una denuncia che la dice lunga sulla valutazione del fenomeno e sulla posizione che la gerarchia in quel caso assume, coinvolgendo tutte le sfere, tutti i componenti della comunità ecclesiale. Quindi l'epoca del silenzio è un'epoca tutta da studiare e tutta da verificare nella sua essenza, soprattutto se qualcuno intende silenzio come atteggiamento collusivo nei confronti della criminalità mafiosa. Quando finisce il silenzio? Nella storia sapete che non si possono tagliare le epoche col coltello, determinando un giorno, un mese, un anno in cui un fenomeno si conclude e inizia un altro fenomeno o si segna una inversione marcata e decisa di tendenza. Certamente, con l'episcopato a Palermo del cardinale Pappalardo cambia tutto. Cambia la strategia della mafia, cambia l'immagine esterna che essa dà. Si prende coscienza che non si può affrontare a cuor leggero un fenomeno che riguarda tutti, e la mafia capisce subito questa inversione di tendenza. E lo capisce cominciando una sua azione sistematica di gesti clamorosi che avevano l'intendimento di intimidire chi voleva alzare la testa. Ma questi pronunciamenti pubblici, ufficiali, gerarchici, sono il frutto di un movimento di base a livello di singoli sacerdoti, di singoli fedeli, ma anche di gruppi, di associazioni, di parrocchie, che cominciano a svegliare la propria coscienza e a comprendere che ogni atteggiamento silente o omissivo si presta benissimo ad essere interpretato come un atteggiamento di appoggio indiretto o quantomeno di non contrasto di un fenomeno che andava combattuto. Le omelie del cardinale Pappalardo ai diversi, numerosi, purtroppo, funerali di Stato, veniva richiamato anche nel servizio televisivo, momenti di emozione a cui poi succede il tentativo di una recuperata pace sociale, quale che sia, fino al famoso grido, urlo, di Giovanni Paolo II il 9 maggio del 1993 nella Valle dei Templi. Un urlo veramente profetico, perché viene dal Papa, viene da un Papa straniero, viene nel contesto di una visita pastorale, al termine della celebrazione eucaristica, non è preparato, anche se il Papa aveva incontrato i genitori del giudice Livatino poco prima della celebrazione e aveva sentito una testimonianza che, dicono quelli che gli erano vicini, lo aveva molto scosso. chi l'ha sentita di persona, di presenza, dal vivo, io c'ero, ricorda come quel momento sia stato un momento spartiacque per la nostra storia, perché il Papa ha gridato forte la causa dell'uomo, della giustizia, della vita, del bene comune, della solidarietà, la causa del giudizio. Ha gridato agli uomini della mafia che la loro non era una esistenza impunita e impunibile. Avrebbero potuto sfuggire il giudizio degli uomini, ma c'è un giudizio di Dio, gridò forte il Papa. E quel grido ebbe delle ripercussioni, ovviamente. I numerosi testimoni che continuarono a cadere. E continuarono a cadere perché quella fiaccola, quella luce che era stata accesa nella Valle dei Templi cominciava a diffondersi come luce che andava inondando le nostre comunità. E si capiva che la via non poteva essere solo la via della denuncia. Si imponeva una grossa inversione di tendenza. Si imponeva la necessità di una educazione, di una formazione per vincere quelle mentalità, quegli atteggiamenti mentali che nel piccolo sono il terreno di coltura nel quale prolifera e ha sviluppo ogni atteggiamento di prevaricazione mafiosa. Ecco, la cultura del diritto anziché la cultura del privilegio, la cultura della competizione sana anziché la cultura della raccomandazione. La cultura della chiarezza e della trasparenza contro la cultura della illegalità e del malaffare. E bisognava cominciare dalla pianta tenera, perché l'albero ormai maturo e solido non può essere più cambiato. E questa forza dirompente, perché la mafia non ha paura delle parole. Non avrebbe avuto paura neanche delle parole del Papa se queste fossero rimaste solo parole e non avessero invece segnato un'inversione di tendenza nel modo di pensare, di agire, di denunciare, di coinvolgersi delle comunità ecclesiali. La mafia ha paura delle opere. E l'opera educativa è un'opera che demolisce, perché chi considera la mafia un atteggiamento normale fa presto ad essere arruolato. Chi considera la mafia un atteggiamento immorale, anticristiano, antiumano, prima di essere tirato dentro ha bisogno di subire violenza. E questa è la linea che oggi sta seguendo la Chiesa, una linea che ha visto questo documento reso noto ieri e pubblicato con la data del 21, la prima domenica di Quaresima, un documento al quale hanno messo mano tutti i vescovi d'Italia e tutte le chiese che sono in Italia. Credo che siano rari i casi in cui si possa constatare questa convergenza della Italia lunghissima, del nord, del centro e del sud, senza che ognuno si senta interessato a ciò che lo riguarda e guardi con estremo distacco le cose che riguardano gli altri. A me ha fatto molto piacere notare come i vescovi delle regioni centro-nord si siano coinvolti nella stesura di questo documento, ci abbiano dato un aiuto per capire dal loro punto di vista quello che era l'argomento di cui discutavamo, e per aiutarci a prendere coscienza del nostro ruolo di chiese sul territorio, nel territorio, per questa opera di denuncia, di formazione, di crescita nei valori, di sostegno di tutti coloro che credono nella causa dell'uomo, della vita, della giustizia, del bene comune. E la cosa importante, oltre il brano che è stato letto, ci sono altri due brani che mi interessa sottolineare in questo numero 9 del documento Per un paese solidale, è già significativo il titolo, Chiesa italiana in Mezzogiorno. In questa situazione che è stata descritta, la Chiesa è giunta a pronunciare nei confronti della malavita organizzata parole propriamente cristiane e tipicamente evangeliche. La Chiesa non è diventata un movimento d'opinione quale che sia, di rilevanza più o meno sociologica. Continua a rendere il suo servizio di voce che proclama ancora oggi il Vangelo e che sul Vangelo giudica uomini e cose. Parole come peccato, conversione, pentimento, diritto e giudizio di Dio, martirio, le sole parole che le permettono di offrire un contributo specifico alla formazione di una rinnovata coscienza cristiana e sociale. Questa è la lotta alla mafia che la Chiesa vuole e deve fare. La formazione di una rinnovata coscienza cristiana e civile. I testimoni hanno vissuto la loro lotta in termini specificamente cristiani. I testimoni numerosi che sono stati citati dai sacerdoti agli altri, armando cioè il loro animo di eroico coraggio, per non arrendersi al male, ma pure consegnandosi con tutto il cuore a Dio. Ecco, oggi la situazione è questa. Il silenzio è finito, ma la parola da sola non basta. Siamo inondati di documenti, siamo asfissiati da dichiarazioni fiume, giornaliere, da parte di chiunque. Ma non sono questi gli strumenti che cambiano l'uomo, il mondo e la storia. Il cambiamento avviene se c'è un cambiamento nei modelli di comportamento. E i modelli di comportamento cambiano se cambiano i valori di riferimento. Si deve riconoscere, concludono questo numero i vescovi italiani, che le chiese debbono ancora recepire sino in fondo la lezione profetica di Giovanni Paolo II e l'esempio dei testimoni morti per la giustizia. Cioè il cammino è ancora lungo e la prova ne è il fatto che la mafia non è ancora vinta. Allora, il giorno in cui la mafia sarà veramente vinta nei cuori, nelle menti, nelle idealità di noi cittadini delle regioni meridionali, allora sarà sconfitta definitivamente come organizzazione malavitosa criminale. Ma fino a che dentro di noi resistono queste radici che si manifestano qua e là in certi comportamenti di prevaricazione, nel piccolo, in certi comportamenti di illegalità, di evasione dalla osservanza delle leggi, dal mettersi fuori da un quadro di convivenza civile in cui al centro ci sia l'altro, non il mio interesse o il mio comodo, finché tutto questo ci sarà, sarà difficile poter parlare di una vittoria sulla mafia. Ecco, noi dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo continuare a denunciare, dobbiamo continuare soprattutto a formare a livello ampio. Le dichiarazioni di principio, le dichiarazioni ufficiali e di vertice, le indicazioni di orientamento ci sono chiare e lucide, ma queste vengono consegnate a noi perché facciamo ognuno la nostra parte. Senza il piccolo tassello che ognuno porta, il mosaico bello di una convivenza rinnovata, di una terra che torna a respirare, sarà soltanto un